Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità, le idee, gli stili di vita, leggendo le notizie attraverso un filtro speciale. Parlare del modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo dire con questo che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 815, torneremo a parlare di caccia, in particolare della caccia sui valichi montani e pedemontani. Per la cultura parleremo di un libro di poesie. Infine parleremo di zoo, del modo in cui stanno cambiando questi campi di concentramento per animali. Non mancherà la ricetta cruelty free a tema della settimana e tanta buona musica. Speriamo di avervi incuriosito.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but he finally came back. His hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his sword.
Torniamo a parlare di caccia, perché come vi abbiamo già segnalato, l'apertura della stagione venatoria si avvicina e noi abbiamo anche pubblicato sul portale di Altre Economia un lungo pezzo che disamina la situazione attuale della caccia in Italia. Lo trovate digitando www.altreeconomia.it. Si spera che venga fermato un pericoloso emendamento che consentirebbe di nuovo l'attività venatoria sui valichi montani. È una tra le peggiori e le più falcidianti forme di attività venatoria. Arriva a decimare intere popolazioni di quei passeriformi che ogni inverno devono varcare le Alpi per scendere dal nord Europa e dall'est verso climi più tiepidi nelle regioni mediterranee. Tra queste piccole specie falcidiate dai cacciatori subalpini ve ne sono anche diverse che sono preziose per la difesa dei boschi di tutta Europa, perché hanno una dieta a valenza anche insettivora e svolgono quindi un ruolo di controllo su insetti xilofagi potenzialmente dannosi per le foreste, già ridotte in grave sofferenza dai cambiamenti climatici. Proviamo a metterci nei panni di quei piccoli migratori. Aiutiamoci con il racconto di un volontario, Matteo Barattieri, un volontario dell'associazione LAC, Lega Anticaccia, che ha trascorso una mattinata a Colle San Zeno, un passo pedemontano in prossimità di Brescia, famoso per la nefasta attività di bracconaggio e che in questi giorni potrebbe diventare un'attività perfettamente legale. Ecco il racconto.
Good times for a change. See the luck I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time.
Fringuelli e affini e passeracei vari, per loro non è uno scherzo superare le Alpi, anche se hanno le ali. E anche se sei dotato di questi preziosi strumenti, conviene sempre valersi dei passi, come fanno anche molti esseri legati alla terra. Lasciate alle spalle le parti più elevate della catena, ci sono le ultime porte prima della pianura. Sono i passi a ridosso della fascia pedemontana, luoghi importanti dove passano ogni giorno centinaia e centinaia di piccoli uccelli nel periodo migratorio. Tra queste porte, una delle più importanti è Colle San Zeno, nel Bresciano, tra la Val Trompia e la Val Camonica. Dopo aver affrontato quote molto più alte, questa dovrebbe essere sulla carta una passeggiata. Tutt'altro però, perché per i piccoli animali stremati dalle fatiche del lungo viaggio, questa è la tappa più dura e pericolosa. È qui che legittimamente o illegittimamente si danno convegno gli uomini con le doppiette, pronti a sparare a tutto ciò che vola. Inizia appena ad albeggiare e comincia un sinistro concerto. Non solo c'è poca luce, ma la foschia non garantisce certo una buona visibilità. Come fanno a capire a cosa stanno sparando? Questa domanda è tanto spontanea quanto banale. Al Colle San Zeno, in provincia di Brescia, ci aspettano le forze dell'ordine, carabinieri e corpo forestale dello Stato. Sono lì per proteggere noi, mica la fauna. Il destino non manca di aggiungere del grottesco. Ci muoveremo nel cuore della zona di bracconaggio. Sì, bracconaggio puro, senza eufemismi. Camminiamo lungo il crinale dove una percentuale più alta di migratori tende a passare. La legge impone ai cacciatori di tenere una distanza di sicurezza dagli umani, quindi sono obbligati a stare più in basso. Se non ci fossero uomini in divisa, rischieremmo grosso. Negli anni passati, alcuni volontari sono tornati a casa passando per l'ospedale per le aggressioni dei vigliacchi, spiega Katia Acquaviva, motore e anima dell'associazione LAC, Lega Anticaccia. A una volontaria hanno anche puntato il fucile contro la faccia. Oggi però siamo al sicuro. I vigliacchi sono sotto il crinale, in movimento o nei capanni. La nebbia, anzi le nubi, avvolgono il paesaggio, si sentono spari dappertutto, i pallini partono all'indirizzo di ogni cosa voli. Un volontario trova frammenti di lucherino, una specie protetta. Non siamo in tanti, ma ci sono presenze anche da lontano. Una ragazza viene da Firenze, una coppia dalla Germania. Con me e Marco c'è Pavlina, una signora bulgara che viene da Sofia. Pavlina e gli altri di provenienza extra-lombarda staranno qui tutta la settimana e aiuteranno Katia a togliere gli archetti e il vischio, un'altra piaga cui, grazie ai cacciatori bracconieri, dobbiamo una pessima fama in tutta Europa.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Gli spari proseguono, con loro anche i canti degli uccelli usati come richiami e tenuti in gabbiette. Torture indicibili. Penso a quella parte dei nostri governanti che permette tutto questo. Hanno amici, purtroppo, in quasi tutto l'arco parlamentare. Penso alla regione Lombardia, anzi al Consiglio regionale lombardo, che dedica decine di sedute ogni anno per discutere di caccia e cercare di concedere favori a questi vigliacchi. Tante energie meriterebbero invece i problemi veri dei cittadini. Scendiamo a valle, guardati male da un gruppetto. Con loro anche un bambino, per ora disarmato. Un volontario trova uno spioncello morto e un altro uccello protetto. Ma cosa fa la forestale? Sono rimasti al parcheggio. Hanno difeso gli automezzi dei volontari. Grazie, ma forse un'occhiata sul crinale e ai suoi lati non avrebbe guastato. Ci salutiamo. Il commiato non manca di rabbia e di amarezza. L'associazione LAC, Lega Anticaccia, proseguirà nella sua battaglia per far rispettare la normativa nazionale e comunitaria e per la messa al bando dell'attività venatoria nelle zone particolarmente interessate ai flussi migratori dell'avifauna. E questo era un racconto di una giornata di attivismo antibracconaggio di un volontario della Lega Anticaccia, Matteo Barattieri, disponibile in rete. Silvia Beretta ha fatto parte della redazione di Restiamo Animali. È un'attivista e ha un passato come autrice di contenuti in Rai. Se la cava benissimo anche in audio e per un periodo ci aiutò nella trasmissione. Dopo aver cambiato casa e anche lavoro, Ilaria è uscita con un libro di poesie di grande sensibilità. A presentarlo è Marco Reggio, a sua volta autore e attivista antispecista.
Ilaria River Beretta è stata giornalista, oggi è un'insegnante, ma è soprattutto una scrittrice. Ha scritto saggi e racconti, questa volta si è cimentata, in modo anche molto rigoroso, con la poesia. Tremore essenziale è un libro che non può lasciare indifferenti, né dal punto di vista antispecista, né dal punto di vista strettamente letterario, diciamo. È innanzitutto il tremore essenziale una malattia, una patologia dal punto di vista delle istituzioni mediche, un tremore dalle cause non chiare, non spiegate, e che sta in quel limbo tra il fisico e il mentale che la nostra medicina ipertecnologica non sa spiegare. Per l'autrice, però, quel tremore è molto di più. È il tremore del disagio di vivere in un mondo violento, il tremore di chi non ci dorme la notte, di chi non si rassegna in sostanza. Allo stesso tempo è il tremito di chi è rinchiuso in attesa del bisturi nel laboratorio, del coltello nel mattatoio, di tutti quegli animali che letteralmente tremano. Il libro quindi è composto di 30 poesie e di una postfazione. I versi di River Beretta esprimono l'urgenza di scuotere dal torpore i lettori e le lettrici umane, provando a descrivere, suscitando una scomoda empatia, provando a descrivere i luoghi dello sfruttamento animale dal punto di vista delle vittime, ma in un certo senso, in certi momenti, anche dal punto di vista dei carnefici. E allora compaiono i maiali segregati, compaiono i cinghiali braccati nei boschi, compaiono gli orsi trentini e abruzzesi, e i piccioni perseguitati nelle città a misura d'uomo, e appunto compaiono gli attori della violenza, come per esempio un vivisettore che si deve finalmente guardare allo specchio. Il valore pedagogico e in un certo senso il valore di propaganda, in senso positivo, che percorre tutto il libro, non soverchia mai, non offusca mai la qualità poetica, il carattere autentico della compassione che emerge tra le righe. I versi quindi prendono forma intorno a immagini oniriche, che sono immagini al tempo stesso molto concrete, molto reali. Possiamo dire reali proprio come il corpo, come i nervi e il sangue delle creature che subiscono violenza nelle strutture di sfruttamento animale. E il testo, i testi sono accompagnati da una postfazione che è tutto il contrario di un freddo commentario alle poesie come ci si aspetterebbe, ma anzi è ancora uno slancio verso l'empatia, uno slancio di rabbia feroce e al tempo stesso in qualche modo dolce. Il tremore essenziale, che è una condizione esistenziale pervasiva, qui diventa quindi uno stato di violenza creativa, che permette di entrare in connessione con le altre vite, con le cavie della sperimentazione, con le madri animali che proteggono disperatamente i piccoli dalla furia umana, con tutto un mondo dimenticato, ma presente in ogni cibo, in ogni vestito, in ogni merce che il nostro sistema di vita produce e mette in circolazione.
Tremore essenziale di Ilaria River Beretta, editore Nulla Die, collana I Canti, anno 2025, 58 pagine, prezzo 15 euro. A seguire, dalla stessa voce di Ilaria, la lettura di una delle sue poesie.
On the first all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain.
Quando aprimmo gli occhi. Quando aprimmo gli occhi era davanti a noi, torreggiava. Non aveva una vetta là contro il cielo, ma due ossidiane che brillavano forte. Bastioni erano il petto, contrafforti i fianchi, cenge inarrivabili le sue spalle. Riconoscemmo su di lei il nostro stesso manto e, circospetti, ci avvicinammo. Ci arrampicammo in cordata sulle sue maestose pendici, scivolammo giù nei setosi camini. Trovammo la dolcezza nella fusione con la roccia madre e le vene auree dei suoi giacimenti di fiera. Poi la catturarono. Noi riuscimmo a fuggire. Per farla entrare nella gabbia, sgretolarono i suoi fianchi, cavarono via le gemme, scalpellarono le torri segrete, i sacri crepacci. Ora, dalla tana di un'altra foresta, io maledico chi ha atterrato montagna e giuro. Sarò un nuovo vento di vaia, milioni di legni spezzati come fuscelli ovunque tesserò con le viscere dei vostri figli. Scoperchierò le case dove la sera siedono i vostri cuori di polvere, consumerò via le incisioni da millenarie pietre votive. Nelle mattine di brina montana, ancora io sento il ruglio di mia madre. Passa di cristallo in cristallo fino a cambiare natura. La disequazione uomo-animale rimane impossibile, ma l'onda sonora diventa onda di luce e scintilla. Quando apriamo gli occhi ogni notte sopra di noi, accusa e risplende mia madre prigioniera, orsa per sempre maggiore. Questa poesia ha una dedica per Danica, per JJ4, per Amarena, per Sonny, alle orse, agli orsi e agli orsetti di Trentino e Abruzzo, ingannati, imprigionati, soggiogati, uccisi.
Nobody loves no one.
Gli amici attivisti e autori Troglodita Tribe ci prendono per mano e ci portano in Belgio per denunciare la trasformazione in atto del concetto di zoo. Gli zoo continuano ad esistere, non sono stati superati. Si sono chiamati bioparchi, parchi avventura, si sono chiamati centri di conservazione della biodiversità, ma il succo per gli animali non è cambiato, una vita in prigione. Adesso però c'è una novità. Nel turbo capitalismo neoliberista, lo zoo contemporaneo perde ogni dimensione popolare e si posiziona sulla fascia del lusso. Ammirare animali tristemente prigionieri di un territorio che non gli appartiene e di uno spazio limitato è meno deprimente forse se ti trovi in un lussuoso resort. Sentiamo il servizio.
Disneyland della cattività. Lo zoo è un concetto che rappresenta in modo evidente la nostra guerra contro gli animali, dove i vincitori, gli umani, espongono gli sconfitti, gli animali, al pubblico ludibrio. E nonostante il rozzo portato simbolico che lo contraddistingue, nonostante le tante lotte di diverse generazioni di attivisti e attiviste, lo zoo è un concetto che riesce ancora a funzionare, ad avere presa notevole sul pubblico, permettendo anche di generare ingenti profitti.
Profitti che oggi non provengono soltanto dal biglietto d'ingresso per entrare nelle decine di migliaia di zoo, parchi faunistici, acquari e strutture varie che in tutto il mondo imprigionano animali al solo scopo di mostrarli al pubblico pagante. In Belgio, ad esempio, esiste Paradisa, un lussuoso resort zoologico situato a Bruxelles nelle Fiandre, spesso premiato come miglior zoo d'Europa. In questa Disneyland della cattività, i turisti, pagando più di $100 a notte, possono trascorrere le loro vacanze in suite eleganti con vista diretta sugli animali dello zoo.
In una sorta di moderno turismo zoologico, ecco che spuntano camere con vere e proprie vetrate, quasi confinanti con tigri, leoni, ippopotami, lupi e ogni altro animale lì segregato. Ma si possono prenotare anche camere affacciate su ogni genere di ambiente naturale, anche bacini acquatici o paesaggi innevati.
In questo modo è possibile osservare gli animali in ogni momento della giornata, mantenendo l'illusione che siano liberi e spontanei, che siano veri animali nel loro ambiente naturale e non dei corpi svuotati a cui è stato rubato tutto. Soprattutto è possibile osservarli mentre si sta seduti su un morbido divano, oppure a tavola, cenando con gli amici. In fondo, basta una rapida occhiata alla finestra e loro sono lì, pronti, disponibili, spettacolari. Sembrano fatti apposta.
A chi ancora riesce a sentire il disagio di questo sguardo pornografico e arrogante, consigliamo un vecchio libro particolarmente surreale in cui il cinico concetto di zoo viene sconvolto in un cortocircuito di sguardi che rischia di far saltare il banco. Si intitola Un uomo allo zoo di David Garnett e racconta la storia di un uomo che sceglie di farsi rinchiudere e osservare come un animale, proprio in uno zoo. Garnett, scrittore eccentrico e radicale, non era un antispecista, ma faceva parte del gruppo di Bloomsbury, un circolo di pensatori e artisti che riuscì a mettere in crisi valori morali, sessuali e culturali dell'epoca vittoriana, un laboratorio di disobbedienza estetica e politica. E oggi di quel coraggio dissacrante ne avremmo disperatamente bisogno.
Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day, the demons go away. Lord, I need to find someone who can heal my mind.
Come on, come on, come on.
Vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica di cucina vegana Il pasto gentile, ci propone ogni settimana una ricetta non violenta a tema. Sentiamo cosa si è inventato dopo la notizia dello zoo di lusso.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Poiché vorrei avere una bella immagine del Belgio e non quella sensazione di inutile violenza per compensare la noia e l'inutilità umana, vi racconto la ricetta dei buonissimi speculoos, che sembrano aver rubato il nome a un incantesimo di Harry Potter. Gli ingredienti per gli speculoos sono 300 g di farina 00, 50 g di farina di riso, 200 g di zucchero di canna scuro tipo dolcito o moscovado integrale, 150 g di burro vegetale o margarina, 50 g circa di acqua, un cucchiaino abbondante di cannella in polvere, mezzo cucchiaino di chiodi di garofano in polvere e un pizzico di sale. Mescolate la farina e la farina di riso assieme alla cannella, ai chiodi di garofano e allo zucchero. Aggiungete il burro vegetale a pezzetti e leggermente ammorbidito e lavorate assieme all'acqua velocemente fino a formare una palla compatta e uniforme. Se necessario, aggiungete qualche goccia in più di acqua. Non lavorate troppo l'impasto, altrimenti i vostri biscotti risulteranno meno friabili e più gommosi. Avvolgete l'impasto con la pellicola e lasciate riposare un'ora in frigorifero. Trascorso il tempo necessario, stendete l'impasto col matterello su un piano infarinato ad uno spessore di circa 3 mm. Realizzate dei biscotti con gli appositi stampi e adagiate su una teglia con un foglio di carta forno. Se la pasta risultasse troppo morbida, potete lasciare la sfoglia già stesa per qualche minuto in freezer. Infornate in modalità statico a 180 gradi per 15 minuti. Una volta raffreddati dovranno risultare croccanti e dorati. Serviteli così o decorando con della glassa.
But in your dreams, whatever they be, you gotta make me a promise, oh, yeah. Promise to me you'll dream a little dream of me.
Per questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 816 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.